Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
Ed eccoci per un altro appuntamento di Tracce su Tracce sulla nostra radio preferita, Radio Vaticana. Buon pomeriggio da Don Massimo Granieri.
E da Damiano Capri.
Damiano, come va? Come stai?
Bene, bene. Poi ecco, uso questi pomeriggi per ascoltare nuova musica, nuovi dischi, o ascoltare il disco di Kendrick Lamar che mi è piaciuto tantissimo, visto ci siamo anche confrontati.
Me lo hai proposto anche per la playlist tardi pomeriggio, di questa sera. Una canzone piuttosto coraggiosa, siamo coraggiosi e anche temerari di irradiarla qui su Radio Vaticana, ma sono convinto che piacerà ai nostri amici all'ascolto. Anzi, ti ringrazio in anticipo per avermela segnalata. Anche perché insomma non arrivo dappertutto, poi io sono sempre un po' fissato sulla musica.
Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Uno dei temi che cerchiamo di riproporvi con regolarità al mondo alla radio è quello dell'intelligenza artificiale, per capire sia a che punto si sta andando la ricerca scientifica, sia quanto le varie applicazioni di intelligenza artificiale possono influire sulla vita quotidiana e sulla produzione di contenuti, e sia per capire, per quanto riguarda il lavoro giornalistico, come cambia per noi che forniamo informazioni e per voi che le ricevete. Questo è stato anche il tema del rapporto che è stato presentato alla LUMSA, intelligenza sull'intelligenza artificiale. Leggiamo il comunicato. Non è diffidenza ma consapevolezza che è una partita strategica per la professione. 8 giornalisti italiani su 10 concordano sulla necessità di regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale generativa e di garantire trasparenza, segnalando quando viene impiegata. Tuttavia rimane forte l'idea che il giornalismo debba mantenere il suo carattere investigativo e critico. L'82% ritiene che il vero giornalista debba basarsi su ricerche sul campo e verifiche critica delle fonti. Il rapporto è stato realizzato dall'Università LUMSA con la collaborazione dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti e commissionato dalla Fondazione Roma. Per sentire quali sono altri dati emersi da questo rapporto, ascoltiamo Gennaro Iasevoli, prorettore della ricerca e dell'internazionalizzazione dell'Università LUMSA, che è quello che ha proprio commissionato questa indagine.
Abbiamo intervistato circa 1000 giornalisti e questi sostanzialmente ci dicono che conoscono una serie di strumenti abbastanza tradizionali, come potrebbe essere ad esempio quello relativo alla traduzione di testi, piuttosto che ad esempio all'utilizzo di immagini, mentre su altri strumenti più avanzati il grado di conoscenza cala. Un altro obiettivo che noi abbiamo cercato di approfondire con la ricerca è quello dell'uso, quanto conoscono, quanto utilizzano, e ancora una volta qui c'è una perfetta corrispondenza, cioè usano ciò che conoscono, ciò che non conoscono è poco utilizzato. Sembrerebbe quindi che se i giornalisti hanno una scarsa conoscenza, ad esempio, di strumenti, immaginiamo pensati ad esempio per individuare fake news o altro, evidentemente poi le utilizzano anche in maniera estremamente riduttiva.
Che cosa si aspetta i giornalisti dall'intelligenza artificiale?
Sostanzialmente emergono una serie di risultati piuttosto significativi, cioè Innanzitutto il mondo dell'intelligenza artificiale contestualizzata al giornalismo deve essere regolamentata, deve essere inserita in un quadro di rispetto etico. Al tempo stesso soprattutto alcune categorie di giornalisti percepiscono una serie di rischi, quindi che possano ad esempio per così dire sostituire l'uomo rispetto appunto alla macchina, ma al tempo stesso ci sono anche atteggiamenti positivi, come ad esempio una migliore ottimizzazione dei tempi e della produttività. Emerge un quadro abbastanza interessante, cioè che ancora una volta chi usa e chi conosce ha un atteggiamento, mettiamola così, più positivo rispetto a chi conosce poco e usa poco, i quali sono un po' più distanti e timorosi rispetto all'intelligenza artificiale.
Sulla base di quanto ci siamo detti, prevale l'opportunità o la paura?
Ma in queste situazioni bisogna mai contrastare l'innovazione, bisogna cercare di gestirla, e quindi naturalmente nel valutare rischi e opportunità certamente bisogna mettersi a servizio delle persone offrendo i servizi giusti e ripeto valutandone anche i rischi, ma certamente bisogna guardare in termini positivi al futuro.
Grazie mille. La maggior parte dei 1000 giornalisti intervistati non ha mai o ha raramente utilizzato strumenti di intelligenza artificiale, e tra le applicazioni più utilizzate vi sono, come abbiamo sentito, oltre alla traduzione automatica, quelle per la generazione di immagini, ma sono poco adottati gli strumenti di intelligenza artificiale per la gestione dei social media e per la realizzazione di video, musiche, jingle e fact-checking, nonostante la crescente disponibilità degli stessi. Quello che emerge è che c'è un interesse anche a essere formati, una formazione che poi chiaramente si ripercuote sulla fruizione delle notizie come vengono divulgate. Il 70% dei rispondenti che si dichiara totalmente o molto interessato a partecipare a corsi dedicati, e tutti chiedono sostanzialmente la necessità di un corso introduttivo o di strumenti per la raccolta e l'analisi dei dati. C'è anche poi un problema deontologico. Su tutti questi temi ascoltiamo le risposte che ci ha dato Carlo Bartoli, che è il presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.
Innanzitutto noi abbiamo fatto un nuovo codice di deontologia delle giornaliste e dei giornalisti che si occupa anche di intelligenza artificiale, e se ne occupa mettendo alcuni punti fermi. Innanzitutto la trasparenza, ossia tutto ciò che è prodotto anche con l'ausilio, non solo esclusivamente, dell'intelligenza artificiale deve essere presentato come tale, cioè il lettore, l'ascoltatore, il cittadino deve sapere come viene confezionata una notizia. Il secondo è che l'intelligenza artificiale sia sempre utilizzata dall'attività umana, dall'uomo, e quindi non ci possa essere un lavoro automatico di questi strumenti che tagliano fuori la persona, il professionista, anche perché i risultati potrebbero essere disastrosi. Occorre sempre utilizzarli come degli strumenti e non fine a se stessi.
Nella percezione dell'ordine, quanto gli strumenti dell'intelligenza artificiale sono già entrati nella routine dei giornalisti?
Beh, questa è una domanda che noi ci poniamo, anche perché c'è, devo dire, poca trasparenza da parte delle aziende, e alle quali invece noi abbiamo chiesto di aprire un dialogo, di colloquiare, perché è indispensabile sapere cosa si fa. Io ho l'impressione, il sospetto, il timore, la paura che si possano utilizzare dalle aziende editoriali italiane questi strumenti soprattutto per ridurre i costi e ridurre il personale, e non per aumentare le risorse e quindi per essere più competitivi sul mercato.
Dall'altra parte, dalla parte di chi, dal lettore, dell'ascoltatore, del telespettatore, che predisposizione c'è? Accetterà il lettore l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come fonte, o aumenterà lo scetticismo sulle fake news sostanzialmente?
Ma io credo che difficilmente verrà accettato, almeno nelle fasce più consapevoli della società, perché bisogna distinguere questo aspetto, un uso totalizzante dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale potrà, per quello che riusciamo a capire, a sapere, essere uno strumento anche utile, ma se accompagnato e sia al servizio di un'attività che sia professionale, che sia connotata da uno scrupolo deontologico, da una professionalità che riguarda la verifica delle notizie, da quello che emerge, perché poi ricordiamoci, l'intelligenza artificiale rastrella sulla rete ciò che c'è, non è che esce in strada, non è che parla con le persone, non è che intervista, che verifica, quindi questo è il vero nodo, può essere un pezzo dell'attività giornalistica, non tutta l'attività giornalistica.
L'ultima cosa, l'altro nodo poi è la formazione.
La formazione, noi ci stiamo muovendo, questa ricerca serve, è importante perché serve a capire i bisogni, e la risposta è stata molto chiara, perché il bisogno è a livello soprattutto introduttivo in questo momento, più che tecnico specifico su singoli strumenti. Credo comunque noi ci si debba impegnare in entrambi i fronti, anche dal punto di vista dell'illustrazione degli strumenti tecnici, che comunque sono soggetti anche a una grande obsolescenza, a una grande modifica. Questa esigenza formativa, coniugarla con le attenzioni, con gli scrupoli, con le avvertenze, perché è come mettere in mano una macchina di grossa cilindrata a una persona, non a un neopatentato, ma a una persona che non ha mai messo salita su una macchina.
I giornalisti, con alcune differenze che variano sia anagrafiche che relative alle dimensioni delle redazioni in cui lavorano, quindi come intuibile i più giovani e nelle redazioni più piccole utilizzano l'intelligenza artificiale più dei giornalisti più anziani e che si trovano in redazioni più grandi, credono nella capacità dell'intelligenza artificiale di migliorare il lavoro quotidiano a partire dalla ricerca delle fonti, ma mantengono la consapevolezza che l'apporto umano debba rimanere centrale e manifestano quindi timori su un possibile abbassamento della qualità dell'informazione. Questi timori però non sono legati solamente al lavoro giornalistico, al mestiere dell'informazione, ma si stanno insinuando nella vita comune. Adesso c'è anche la possibilità di interrogare l'intelligenza artificiale direttamente da WhatsApp, quindi dal proprio smartphone. Quindi siamo di fronte, e ci siamo già, e la questione continuerà ad evolversi rapidamente nei prossimi anni, a una svolta epocale. Nel convegno di presentazione l'intelligenza artificiale è stata paragonata all'invenzione della stampa a caratteri mobili. Per fare un quadro abbiamo sentito il parere di Antonio Rossano, coordinatore dell'Osservatorio sul giornalismo digitale e membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.
Sicuramente questa è una tecnologia che sta creando un cambio di epoca. Noi ci troviamo in un momento nel quale il mondo così come lo conosciamo sarà diverso da qui a un anno, a due anni, a tre anni, come lo è stato con altre tecnologie disruptive come lo smartphone, no? Che ha cambiato completamente il modo in cui noi comunichiamo. Quindi sostanzialmente la società è già ormai pervasa da queste tecnologie. Abbiamo sicuramente, come sempre quando si parla di tecnologie, due motori di sviluppo, due motori di presenza. Una è quella che è presente nei laboratori di ricerca. Noi non sappiamo oggi quanto la tecnologia che stiamo utilizzando, che è una tecnologia commerciale sostanzialmente, sia indietro rispetto alla ricerca che c'è. Ricordo che alcuni mesi fa ad OpenAI si dimise tutto il consiglio di amministrazione, c'era la voce, non era una voce ma era una rivelazione fatta da alcuni dipendenti secondo i quali OpenAI stava lavorando alla AGI, che è l'intelligenza artificiale generale, quella quella che dovrebbe avere capacità di tipo umano. Quindi fatta queste, e poi come dicevo è uscito pochi giorni fa il primo chip quantistico, che non è ancora un prodotto commerciale, ma la sua forma ce lo ricorda molto. E poi chiaramente c'è da l'impatto sul giornalismo è un impatto dirompente, è un impatto enorme che può solo prevedere di essere gestito. I giornalisti devono assolutamente diventare i esperti di intelligenza artificiale applicata alle notizie, al giornalismo, e saperla gestire, ecco, un esempio: qualche giorno fa ha circolato sui media mainstream, sulle principali agenzie, una foto di Netanyahu con Trump e Musk che era stata realizzata dall'intelligenza artificiale. Queste cose, grazie all'intelligenza artificiale, non dovrebbero più accadere, perché se quella foto fosse stata analizzata accuratamente con questi strumenti, il problema non si sarebbe posto. Quindi io credo che l'intelligenza artificiale è uno strumento potente e i giornalisti devono prepararsi ad utilizzarla.
A questa diffusione corrisponde anche una consapevolezza, e non parlo solo dei giornalisti, parlo anche dell'utente comune, ecco.
No, non c'è questa consapevolezza. Tant'è vero che Luciano Floridi, professore di etica dell'informazione e fondatore del centro omonimo a Yale, parla in una ricerca del 2024 di antropizzazione, di prestito di terminologie tra l'intelligenza umana e quella artificiale. Quella artificiale non ha niente a che vedere con l'intelligenza, perché è un insieme di algoritmi e di sistemi informatici, però nella consapevolezza delle persone si fa questa confusione pensando che le macchine siano intelligenti nello stesso modo in cui intendiamo l'intelligenza umana, che poi è stato definito da Roger Penrose, che è il fisico premio Nobel e premio Wolf insieme a Stephen Hawking, il quale diceva che l'intelligenza umana è caratterizzata non solo dalla comprensione ma anche dalla consapevolezza. Quindi se la macchina mi fa un calcolo, non è consapevole che sta facendo il calcolo. Se io faccio un calcolo, sono consapevole, anche se la macchina è in grado di fare miliardi di calcoli nell'unità di tempo, io avrò bisogno di carta e penna per farne giusto uno o due, insomma.
Anche perché l'impressione è che nell'utilizzo quotidiano l'interazione con questa intelligenza artificiale sia più per nutrire l'intelligenza artificiale che per risolvere il problema pratico. È un'impressione o c'è del vero?
No, è verissimo. Ci sono tutti i principali editori del mondo, hanno fatto accordi con le società di intelligenza artificiale per concedere loro in gestione i dati per l'addestramento dei modelli. Quindi diciamo questo fatto è vero, ma è un fatto reciproco, perché contemporaneamente l'acquisizione e l'addestramento su dati validi, che sono poi quelli del mondo dell'informazione, sono elementi che migliorano la qualità dei sistemi di intelligenza artificiale. Quindi c'è una reciprocità da questo punto di vista.
I modelli più noti di intelligenza artificiale generativa sono in mano a grandi aziende che conservano una posizione dominante sia sui social sia sul segmento dei motori di ricerca, ma piano piano anche altre realtà con meno fondi si stanno facendo avanti. L'azienda romana ASC27, con ambizioni internazionali, ha elaborato un proprio sistema di intelligenza artificiale generativa. Si chiama Vitruvian e guarda soprattutto al mercato europeo. L'obiettivo è fornire una risposta ai grandi player statunitensi e cinesi e allo stesso tempo rafforzare l'approccio etico, lasciando al centro, come abbiamo appena sentito, l'uomo. Ce ne parla al microfono di Alessandro Guarasci, l'amministratore delegato di Vitruvian, che è Nicola Grandis.
Beh, Vitruvian appunto è un modello di intelligenza artificiale molto avanzato, però costruito con un'ottica italiana ed europea, nel senso che è un modello molto compatto che consuma poca energia e che finalmente, come tutto il software degli ultimi 40 anni, può tornare anche nelle sale server delle aziende senza la necessità di spedire tutti i propri dati in cloud.
Ecco, e secondo lei perché così differente da altre app, diciamo, in qualche modo, che in questo momento sono, tra virgolette, più consumer?
Beh, perché Vitruvian è anche pensato per un utilizzo, ecco, professionale, quindi il suo obiettivo non è fare l'effetto wow, diciamo, con l'utente web, ma è un'intelligenza artificiale a servizio di aziende, organizzazioni, pubbliche amministrazioni. Quindi il suo obiettivo è rispondere a domande di business.
Ecco, lei di chi si è avvalso per realizzare appunto Vitruvian? Quanta ricerca c'è dietro questa vostra applicazione?
Beh, noi seguiamo la ricerca dell'intelligenza artificiale da 5 anni. Abbiamo 4 pubblicazioni scientifiche all'attivo. E il progetto Vitruvian ha avuto un'analisi che è partita intorno al mese di settembre del 2024. Da settembre a febbraio 2024 abbiamo preparato i dati per effettuare l'allenamento, che poi abbiamo concretizzato a febbraio 2024 in una settimana.
Vi siete mai posti problemi, tra virgolette, di etica? Perché insomma ormai l'intelligenza artificiale è entrata nella vita di tutti noi, però abbiamo visto anche che se ne può fare davvero un cattivo uso.
Sì, noi dal punto di vista dell'etica collaboriamo con un ricercatore del CERN di Ginevra, specializzato in AI Ethics. Lui è una terza parte rispetto alla nostra azienda e procede al testing, diciamo ai test etici su Vitruvian secondo tutti i benchmark internazionali. Quando lui ci segnala, diciamo, dei problemi di bias o altre anomalie, noi interveniamo e correggiamo il modello.
Ma secondo lei è il caso di procedere come ha fatto l'Unione Europea, mettendo una serie di paletti, oppure la via scelta in qualche modo dagli Stati Uniti e dalla Cina, che hanno in sostanza liberalizzato questo settore, è quella più convincente secondo lei?
Beh, io sono europeo, sono italiano, quindi dal mio punto di vista, così come abbiamo scelto di non circolare armati, ci siamo dati delle leggi a nostra tutela, a tutela dei nostri diritti e della nostra privacy. La legislazione europea anche nel settore dell'intelligenza artificiale non è un minus, non è una limitazione, ma è qualcosa che ci siamo dati democraticamente, quindi noi siamo ben contenti ed ovviamente la rispettiamo. Piuttosto forse per certi versi ci aiuta, in quanto appunto questo tipo di legislazione non consentirebbe di utilizzare modelli sviluppati in un altro modo, quindi, come diceva lei, facevo riferimento a modelli sviluppati per esempio negli Stati Uniti o in Cina.
Quanto ingegno italiano c'è in Vitruvian? Secondo lei l'Italia quanto ha fatto la differenza in questa applicazione?
Beh, allora, Vitruvian è un prodotto 100% made in Italy, sviluppato da ragazzi italiani con passaporto italiano residenti in Italia, quindi direi che c'è tantissima Italia dentro Vitruvian. Noi italiani siamo molto bravi dal punto di vista della ricerca. Il lavoro di aziende come la nostra è cercare di mantenere i cervelli qui nel nostro paese prima che questi, ecco, vengano assorbiti da entità all'estero.
E questo è un frammento dello stato attuale dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Come è stato ribadito, quello che vale oggi già tra qualche mese potrebbe essere obsoleto, perché, lo ricordiamo, gli sviluppi di questa tecnologia stanno andando velocissimi e noi cercheremo di raccontarveli nelle prossime puntate del Mondo alla Radio. La puntata di oggi invece finisce qui. Un saluto da Michele Raviani studio e da Gabriele Di Domenico in regia. L'appuntamento è come tutti i giorni alle 16.05 con il Mondo alla Radio sulla Radio Vaticana.
allora, cari amici, noi adesso ci chiediamo a che punto siamo con l'occupazione femminile. L'Italia si colloca tra i paesi con il tasso di occupazione femminile più basso dell'Unione Europea, ovvero il 55%, una percentuale molto inferiore alla media europea che è di quasi il 70%. Includere per crescere, questo è un progetto del consorzio Elis che vuole cambiare, diciamo, la vita di tante donne in Italia penalizzate nel mondo del lavoro perché sono diventate mamma. Io ricordo tra l'altro un intervento di Papa Francesco proprio alle ACLI in cui lui disse perché tante donne vengono licenziate quando rimangono incinte. Allora, l'iniziativa del consorzio Elis ha come obiettivo, diciamo entro quest'estate, di raccogliere 1200 curriculum di madri e avviare 3 nuovi career coaching sul territorio nazionale, proprio per ridurre quella che viene chiamata in sostanza la child penalty, ovvero il fatto appunto che tante donne abbandonano il lavoro una volta che hanno avuto un figlio. Diciamo che il potenziale enorme, unico, che le madri con le loro esperienze di vita e le loro capacità, prima tra tutte quello del problem solving, portano al contesto lavorativo è indubbio, questo lo dicono tanti studi. Ogni anno però oltre il 20% delle madri italiane è costretta dunque a lasciare il lavoro dopo la nascita di un figlio e più del 70% delle dimissioni volontarie riguarda proprio le donne. Allora, questo fenomeno non è solo una triste statistica, ma anche una realtà, perché poi fa perdere tante energie e tanti talenti. Includere per crescere dunque vuole ribaltare questa situazione, così ci ha detto la responsabile progetto Elis, Valeria Bonilauri, intervistata da Cecilia Seppia.
Partiamo da quella che è una raccolta di quali sono i profili professionali più richiesti, e questo ci permette un po' anche di preparare le professioniste, no? che si candidano. Poi il ponte tra il desiderio di reinserirsi nel mondo del lavoro e quello che è poi l'occupazione avviene grazie a un percorso che noi chiamiamo di career coaching, che aiuta proprio queste professioniste che magari sono uscite dal mondo del lavoro da 3-5 anni a essere consapevoli di quelle che sono le proprie competenze tecniche, di riconoscere quelle che sono le competenze sviluppate all'interno del periodo di genitorialità e a proiettarsi verso un mestiere che molto spesso è anche cambiato rispetto a quello che magari facevano 3 o 5 anni fa. Ultimo elemento fondamentale è l'incontro con le aziende, qui per migliorare e robustirsi nella loro proposizione verso le aziende.
Ecco, ogni anno oltre il 20% delle madri italiane è costretta a lasciare il lavoro dopo la nascita di un figlio. Più del 70% delle dimissioni volontarie riguarda donne. Questo è un dato davvero molto triste, no? Però voi provate a ribaltare questa situazione, sicuramente restituendo alle madri la possibilità di riscoprire il loro lavoro professionale, ma anche, da quello che mi stava dicendo, cercando di far combaciare formazione e occupazione.
Sì, corretto. E si presenta anche un altro elemento all'interno del percorso, perché parliamo, diciamo, di inclusione nel momento in cui c'è anche una apertura e una dimensione di accoglienza da parte delle aziende, che in questo momento le oltre 40 imprese che hanno aderito al progetto Includere per Crescere stanno mettendo in campo, e ossia è una forma di accompagnamento e tramite o l'affiancamento o la formazione di queste professioniste che si reinseriscono nel mondo del lavoro attraverso appunto o l'affiancamento con dei colleghi oppure con dei momenti di formazione che permettono loro di completare la formazione tecnica che serve a ricoprire quel ruolo, perché molto spesso poi il mestiere uno lo impara facendolo, e quando qualcuno è fuori dal circuito mercato del lavoro da qualche tempo, aiuta avere un mentor, un coach che per i primi mesi permette questo aggiornamento e anche una sorta di allenamento a quello che è il mestiere.
Quindi sicuramente un cambio di mentalità da parte delle aziende che sono entrate insomma in contatto con questo progetto, però negli ultimi anni per sostenere le famiglie sono stati introdotti anche una serie di bonus. Perché questa politica non è riuscita a integrare le mamme che vogliono lavorare?
Perché è una parte della soluzione. L'altra componente importante a supporto delle mamme, ma più in generale della genitorialità, la fanno le imprese. Quindi questo cambio di mentalità che stiamo un po' accompagnando, che chiaramente tante aziende hanno già avviato, è legato sicuramente a una flessibilità lavorativa. Quindi non solo a un contributo, appunto, a un bonus nidi, ma anche a forme di lavoro più flessibili che permettono una migliore organizzazione. E poi c'è tutta una formazione che noi stiamo facendo, volta a vedere nelle persone, in particolare in queste professioniste, non tanto dei portatori di bisogni, okay, ma delle risorse. E quindi qui la persona che viene inserita in un nuovo contesto lavorativo, quindi la mamma che si reinserisce, porta una competenza, una seniority, anche delle capacità di negoziazione, di gestione dello stress all'interno dei team che arricchiscono, no, il valore, la componente, ecco, più umana e relazionale, non solo tecnica. Mama,
just kill the man. Allora, dovete sapere, cari ascoltatori, che il 40% delle giovani donne di età compresa tra i 35 e i 44 anni non lavora, contro il 15% degli uomini, così come la metà delle donne con almeno un figlio di meno di 6 anni tra i 25 e i 49 anni. E la cosa peggiore è che, tra l'altro, questo dato sale al 65% nel meridione. Questo lo ha raccontato l'ultimo rapporto BES dell'Istat. Prima vi dicevamo appunto di coloro che lasciano il lavoro dopo che hanno avuto un figlio. Allora, dopo la nascita del primo figlio, quasi una donna su 5 tra i 18 e i 49 anni che aveva un'occupazione ha smesso di lavorare. Continuato a farlo anche solo in part time il 43,6% delle madri. E allora noi ci chiediamo, come si può cambiare questa situazione? Perché insomma l'universo femminile riesce a dare tanto apporto, ne parleremo più avanti nel corso del programma, tanto apporto al mondo del lavoro. E a noi abbiamo Lidia Borzì, che è presidente delle ACLI di Roma, ma soprattutto è responsabile appunto di questo settore nelle ACLI nazionali. Buon pomeriggio, Borzì.
Buon pomeriggio.
E allora, come cambiare questa narrazione, Lidia?
Questa narrazione, per cambiarla intanto ci vuole un'alleanza. Ci avviciniamo all'8 marzo, la giornata internazionale della donna, e come sempre queste giornate ci ricordano, ci accendono i riflettori su delle tematiche che vanno seguite tutto l'anno, 365 giorni l'anno, non un solo giorno l'anno, e purtroppo le pari opportunità tra uomini e donne sono lontane, c'è un gap molto forte tra uomini e donne, e bisogna da una parte cambiare la narrazione, da una parte bisogna cambiare alcuni modelli organizzativi, da una parte bisogna che fondamentalmente ci sia una forte alleanza tra uomini e donne e che questa tematica si affronti non come tematica da donne, ma come tematica che ha a che fare molto con il futuro dell'umanità, perché noi sappiamo bene che viviamo un periodo di inverno demografico enorme, e in questo inverno demografico sicuramente pesano tante cose, pesano gli stili di vita, peseranno, ma pesa anche tanto il problema del lavoro precario, pesa anche tanto il fatto che le donne sono delle funambole. Noi ci ritroviamo donne, l'età media per il primo figlio in Italia è molto alta, ed è quindi poi queste donne si ritrovano a un certo punto a essere dei sandwich: da una parte devono curare i bambini e da una parte devono curare gli anziani.
Quindi... questo è sicuramente un compito arduo. Lidia Borzì, voi se non sbaglio a fine settimana farete proprio un'iniziativa su questo, di che cosa si tratta?
Noi faremo un'iniziativa proprio venerdì pomeriggio, la vigilia dell'8 marzo, lo facciamo proprio insieme al forum anche delle famiglie di cui ho assunto da poco anche la presidenza del forum delle famiglie del Lazio. Abbiamo pensato proprio voci di donne tra sofferenza e speranza, sono delle donne in filo rosso che tutte hanno delle collaborazioni con le ACLI, e donne che operano nelle carceri come avvocate, donne che operano in ospedale come primarie, donne che operano in contesti di guerra e di persecuzioni come la presidente del Pontificio Consiglio della Chiesa che soffre, tutte portano, come dire, il punto di vista, lo sguardo di come le donne affrontano queste tematiche, possiamo dire con una marcia in più, con un'attenzione in più, mettendo al centro quella cura che non è solo cura della salute, ma è cura della persona a tutto tondo, cura della dignità. E quindi vogliamo raccontare questo, vogliamo raccontare anche le sofferenze nella vita ordinaria, quindi lo faremo nel lavoro di cura, come le tante donne impegnate ad assistere altre donne e altre famiglie lasciano le loro a migliaia di chilometri. Lo racconteremo anche con esperienze di donne con un'esperienza di impegno civico sociale come il mio, dove praticamente devi fare il funambolo, dove il tetto di cristallo è molto molto basso,
molto basso,
e batte spesso la testa. Faccio solo un esempio: da poco ho assunto il ruolo di vicepresidente del CAF nazionale, che è la nostra società di punta dal punto di vista fiscale in Italia, e in questo ambito in Italia le donne nei consigli di amministrazione sono meno del 20%.
Incredibile. Quindi, insomma, c'è da fare tanti passi. Allora, noi diamo appuntamento al 7 marzo alle ore 16, se non sbaglio, Collegio del Verbo Divino, Via dei Virbiti, voci di donna tra sofferenza e speranza. Buon pomeriggio, grazie. Lidia Borzì.
Grazie, grazie.
E le donne sono spesso motore di tante imprese, è il caso delle cooperative, appunto. Con il 61% di lavoratrici donne, il 42% dei soci e il 27,2% di governance femminile con donne alla guida, appunto le imprese di cooperative contribuiscono appunto all'empowerment femminile, così si dice. E infatti bisogna però moltiplicare gli sforzi per rendere sempre più compatibile il lavoro con gli impegni familiari. È necessario strutturare nuove reti di welfare davvero che possano affiancare le famiglie e nello specifico proprio le lavoratrici donne. Così ci ha detto Alessandra Rinaldi, presidente delle donne di Confcooperative, che appunto ha messo in luce come in tante aziende il ruolo delle donne sia fondamentale.
Assolutamente sì, le donne sono in realtà la forza motrice del movimento cooperativo, basti considerare che rappresentano circa il 60% delle persone occupate. Nel caso di settori come quello per esempio del sociale, una percentuale che aumenta toccando quasi il 70%, in più a seconda anche insomma dei settori, però raggiungiamo mediamente anche nei livelli apicali una quota di presenza femminile al 30% circa, che è praticamente quasi il doppio di quanto poi sia invece la presenza femminile nei ruoli apicali di altre forme di impresa. E quindi questo ci racconta moltissimo di come le donne siano fondamentali nel sistema cooperativo e come anche le cooperative siano in realtà uno strumento fortemente vicino alla possibilità delle donne di potersi esprimere nel mondo del lavoro.
Ecco, lei ci ha detto che circa il 30% dei ruoli apicali nelle cooperative sono mantenuti da donne. Questo però vuol dire che un problema di leadership anche nelle cooperative nella governance femminile c'è tuttora.
Sì, come in tutti ovviamente i settori, anche noi abbiamo ancora da crescere, non lo neghiamo. Il fatto di aver visto un'evoluzione in questi ultimi anni importante ci racconta di un percorso assolutamente in essere, in cui il miglioramento, i dati stessi, insomma, ci testimoniano come stiamo crescendo sui numeri, stiamo crescendo nella partecipazione. Il tema è un altro, il tema è che è ciò che c'è alla base, quindi i problemi che in realtà rendono comunque difficile ancora oggi nel 2025 alle donne immaginarsi presenza attiva nel mondo del lavoro, presenza stabile nel mondo del lavoro, perché non solo c'è un problema di ingresso ma anche di mantenimento del posto del lavoro, e questo sappiamo bene che invece afferisce a tutt'altra questione, ossia dei carichi di cura familiare che ancora oggi sono, se non esclusivamente ma decisamente in modo prevalente, in carico alle donne, tanto quanto quindi tutto il tema della conciliazione dei ritmi di vita e di lavoro, che chiaramente ostacolano la possibilità di fare un percorso professionale.
Senta, ma dalla sua esperienza, che cosa le donne riescono a dare di più alla cooperazione, oppure proprio alle cooperative in cui esse lavorano? Che cosa ci può raccontare sotto questo punto di vista?
Ma a noi piace dire che non esiste una gara tra i due generi rispetto a chi è meglio. Siamo diversi. In questa diversità ciascuno ha delle peculiarità che, se messe a frutto insieme, sono la vera risposta a comunque anche i bisogni che può avere un'impresa, e quindi anche un'impresa cooperativa. Noi diciamo sempre che parità di genere non deve essere più una mera questione di partecipazione, di equità e giustizia, ma proprio di sviluppo economico. Lo vediamo anche qui, i dati ce lo rappresentano, come le imprese che si dotano per esempio di consigli di amministrazione misti riescono a raggiungere risultati economici di oltre il 30% rispetto a imprese che invece hanno un solo genere al comando. Quindi questo ci racconta tantissimo dell'impatto. Sicuramente tra le differenze che in qualche modo accompagnano l'approccio di una donna al mondo del lavoro e anche a un ruolo apicale, c'è quello della cosiddetta leadership gentile, quindi comunque una capacità di leadership che per natura è più inclusiva ed accogliente.
Allora, dovete sapere che il 67% della cooperazione internazionale in Italia è donna. Per cooperazione internazionale intendiamo tutte quelle associazioni ONG che appunto si occupano di sviluppo dei paesi, diciamo, in America Latina, Asia, Africa e così via. Allora, il mondo della cooperazione internazionale sta attraversando un periodo di forte cambiamento, con tutte le tensioni che ci sono, pensiamo solo a quanto è successo in Medio Oriente o Ucraina, e in questo contesto coloro che vi lavorano si trovano a affrontare tutta una serie di responsabilità importanti, la pressione oggettivamente sta crescendo. Allora, negli ultimi anni il numero di donne coinvolte nella cooperazione internazionale è aumentato in modo sensibile, grazie anche a tutta una serie di strategie politiche adottate da una serie di organizzazioni internazionali, tra cui l'ONU e l'OSCE. Allora, le donne nella cooperazione internazionale hanno davvero una marcia in più, così ci ha detto Ivana Borsotto, che è presidente della FOCSIV, che poi sarebbe la federazione delle ONG di ispirazione cristiana.
Allora, il valore delle donne io penso che sia davvero immenso, a partire dal fatto che nel mondo della cooperazione internazionale italiana la maggioranza dei volontari e degli operatori sono donne. Forse dobbiamo sottolineare anche che forse non sempre riescono poi ad avere un'adeguata rappresentanza nelle figure apicali, quindi c'è un soffitto di cristallo anche nel nostro mondo, ma su questo dobbiamo lavorare. Io penso che il ruolo delle donne sia un ruolo importante, perché naturalmente abbiamo le mani più, come dire, impastate nella realtà, c'è una familiarità più naturale con la complessità, e anche rispetto al tema della pace che lei cita, Io vedo una propensione nelle donne alla condivisione, alla co-leadership, e io da questo punto di vista credo che sia veramente fondamentale anche riconoscere il ruolo delle donne nei paesi in cui operiamo, perché guardi, chi fa cooperazione internazionale si rende conto che la povertà è donna, perché di qualunque dato si voglia analizzare sul diritto al cibo, sul diritto all'acqua pulita, sul diritto alla scuola e alla salute, comparato tra uomini e donne, per il dato delle donne è sempre molto peggiore. Però l'altro elemento è che le vere protagoniste nelle comunità in cui operiamo sono le donne, sono loro le vere agenti dello sviluppo, sono loro che, nonostante appunto abbiano sempre il carico e la responsabilità, spesso in solitudine, del mantenimento della loro famiglia, riescono comunque a occuparsi, a generare iniziative per gli altri, per le loro comunità. Quindi devo dire che
ecco, Borsotto, mi scusi, ma c'è anche un problema, secondo lei, di governance nella cooperazione allo sviluppo per quanto riguarda le donne? Lei, in fondo, mi sembra una felice eccezione.
Sì, una felice eccezione, purtroppo è stata la prima dopo quasi 50 anni, quindi dice anche un po' il ritardo che il nostro mondo ha rispetto a questo tema. Infatti le facevo davvero riferimento a questo soffitto di cristallo, c'è anche nel terzo settore, c'è anche da noi, meno sicuramente che in altri ambiti, ma non ci sono scusanti. E da questo punto di vista penso che il tema delle quote, o anche decidere che non si fa nessun convegno in cui non ci sia una parità di rappresentanza tra uomini e donne, o non si partecipi a convegni in cui ci sono solo uomini, sono piccole cose simboliche che però dobbiamo iniziare a fare. Bisogna pungolare le istituzioni perché la rappresentanza delle donne sia garantita, ma soprattutto c'è questo elemento che chi fa cooperazione internazionale si deve interrogare, perché il tema della rappresentanza e della presenza delle donne negli organi di governo diventa fondamentale per dare spazio anche alla visione, no? E anche al modo di operare diverso, perché sono certa che le donne, le ripeto, hanno una propensione alla collaborazione e alla soluzione dei problemi più pacifica degli uomini. Quindi da un lato questa è una grande responsabilità che abbiamo, ma la condividiamo anche con le istituzioni e i nostri organismi.
Ecco, Borsotto, lei vede una situazione differente nella cooperazione allo sviluppo degli altri paesi, se non altro, diciamo, quelli europei?
Ma sicuramente nella cooperazione del Nord Europa, sicuramente la rappresentanza delle donne è molto, molto più sviluppata. Però devo dire che, a parte questo, mi sembra che condividiamo tutte una fatica, no? A garantire la nostra presenza, ma anche una fatica ad assumere le responsabilità, perché sempre titubanti sulle capacità, o comunque preoccupate di essere all'altezza. Ecco, forse su questo ci dobbiamo un po' liberare di queste paure e avere più coraggio e accettare la responsabilità.
Allora, cari amici, noi abbiamo finito questa parte del Mondo a Radio dedicata appunto a quanto le donne possono contribuire al mondo del lavoro. Un saluto a Bruno Orti, regia, ad Alessandro Guarasci, studio. I'm gonna give